Allora, come ogni giovedì, noi salutiamo e ringraziamo Antonio Di Gennaro. Ciao Dige, ben trovato. Ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Non che questa Europa League sia così entusiasmante, però insomma il Milan è partito male e quindi ora, rimettendo tutto sui binari, sicuramente è un'altra partita, caro Antonio, perché le assenze poi sono pesanti, perché bisogna riconoscere a questa squadra di giocare sì con un avversario più debole, però fuori Ibrahimovic, fuori Leao, non è che hai poi tante alternative per quanto riguarda, no, il centravanti. Devi adattare Rebic, che mi sembra sia più un esterno d'attacco che una prima punta.
Sì, lui l'ha fatto anche in passato, però in effetti come ruolo vero è un esterno d'attacco. Però credo che il Milan sì, dopo questi 20 minuti, perché in Coppa sappiamo che se era pronti anche partite sulla carta, il Celtic ormai già eliminato, il Milan gli basta pochissimo, però devi essere sempre attento, concentrato, quindi abbiamo visto anche dopo il 2-0 anche qualche altra parata anche di Donnarumma. Poi sì, ci ha pensato Çalhanoğlu, perché Çalhanoğlu è un giocatore completamente diverso dopo il lockdown. Sì, prima sì, era, forse sentiva anche il peso di giocare a San Siro, qualche fischio, qualche mugugno. Invece paradossalmente, da quando non ci sono più tifosi, è tornato il vero Çalhanoğlu, e anche stasera con quella magnifica punizione, sì, complice anche il portiere, però insomma è stato veramente andato sì, in là, una ripresa che sicuramente adesso il Milan punta a vincere anche.
Sì, perché ora ha avuto un'altra grande occasione, per esempio ancora con Castiglieco, che poteva incredibilmente ribaltare la partita in 10 minuti. Antonio, però tornando e rimanendo sul Milan, io credo che anche su questa squadra bisogna fare un po' di chiarezza sugli obiettivi, perché cioè, ormai non so, c'è una tendenza generalizzata a dire questo Milan deve vincere lo scudetto, questo Milan può vincere lo scudetto. Secondo me questo Milan, se pensa di andare in Champions League, riesce ad ottenere il massimo e magari può anche lottare per rimanere in vetta e cercare di fare qualcosa di sorprendente, ma non deve avere questo obiettivo, cioè di vincere il titolo. Non si deve caricare di questa pressione, secondo me.
Beh, credo che loro inizialmente, il loro programma, il progetto era quello di puntare alla Champions League quest'anno. Poi si sono ritrovati in una posizione classifica meritata, con prestazioni importanti, con un giocatore come Ibra che si pensava fosse magari arrivato, invece è ancora più forte di prima, e quindi diciamo che poi si trova lì con questa annata un po' particolare, anomala, e può succedere di tutto. L'equilibrio per noi anche va bene, perché almeno il campionato ha spunti veramente interessanti dopo anni di dominio della Juventus, quindi gli può succedere veramente di tutto. È normale che loro non devono, credo, come ha detto Pioli, lo dicono, noi non pensiamo allo scudetto, siamo una squadra che punta alla Champions, però poi degli spogliatoi è normale che venga fuori quelle che sono all'attuale situazione, che è una squadra che difficilmente riesce a superarla, è sempre molto compatta, ha giocatori importanti, ha fatto un mercato intelligente con giocatori nuovi, giovani, interessanti, sono cresciuti bene a serie, che sì, Rebic si sta confermando, quindi anche quelli nuovi, giovani, si stanno piano piano inserendo. Quindi credo che in questo caso senza problemi, perché non era l'obiettivo principale. Però quando sei lì a 5 punti ora di vantaggio, sono tanti in questo momento. Poi bisognerà capire.
Siamo anche alla nona giornata, Antonio.
Siamo anche alla nona giornata, sì. Però è normale che per la squadra che ha, per ripetere, il mercato che ha fatto, i giocatori che ha, è una squadra che potrà veramente. Aspettiamo un paio di mesi, aspettiamo, sì, diciamo febbraio-marzo, ma io credo che.
O almeno la fine del girone d'andata, per avere qualche indicazione in più, no?
Sì, però sì, l'Inter ora mi sembra che sia partita con il, cioè sia entrata in un momento anche dal punto di vista sia tattico che non prende gol da 2 partite, quindi mi sembra la squadra con l'organico forte insieme alla Juve. Il Napoli è una grande squadra, però c'è momenti così di defaianze, che ogni tanto si addormenta, con lo stesso Gattuso ammette sempre. E quindi Roma e Lazio, non so, la Roma mi piace, l'allenatore mi piace anche, a parte la sconfitta di Napoli, quindi può giocarsi ovviamente anche lei cose importanti. Milan è lì a 5 punti, nessuno se lo sarebbe immaginato, e quindi ha le carte in regola per aspettare, come dicevi tu, a fine girone d'andata. Però non mi meraviglierei se veramente poi sceglierà su cosa per puntare, o l'Europa League oppure il campionato. Ma visto com'è questo, ripeto, questo campionato, e vista la forza di questa squadra, soprattutto Ibra, ecco, la mancanza di Ibra poteva essere, diciamo, un capire questa squadra senza Ibra come potesse reagire. E mi sembra che Fiorentina ha vinto in maniera normale, tranquillo. Stasera sta recuperando questa partita, e quindi insomma mi sembra che una squadra anche senza Ibra sa quello che deve fare. Ecco, Pioli in questo se ne abbia lavorato veramente molto bene, e sta lavorando bene.
Ecco Antonio, tu hai toccato il tasto dell'Inter, hai detto, mi sembra che l'Inter abbia preso la strada giusta, e non solo immagino perché ha vinto col Mönchengladbach e prima ancora con il Sassuolo. Da dove hai questa sensazione, cioè da dove ti arriva, cioè, hai visto qualcosa di diverso rispetto al recente passato?
Ma mi sembra una squadra che sì, prima concedeva tanto, sì, anche col Mönchengladbach qualcosa ha concesso, per esempio col Sassuolo è stato perfetto, il Sassuolo è una squadra difficile da incontrare anche se gli mancava dei giocatori importanti, quindi e secondo me era molto più importante e decisiva quella partita col Sassuolo, se avesse perso veramente poteva nascere un qualcosa di una crisi di difficile, invece vincere col Sassuolo poi ovviamente ha vinto anche in Germania e lì ovviamente ci sono le situazioni per tenere in piedi una qualificazione che era molto compromessa. È ancora difficile, però ecco, mi sembra che abbia trovato la strada giusta anche a livello tattico. Questo 3-5-2, 3-4-1-1, 3-4-1-2 l'ha un po' accantonato, centrocampista in più, più compattezza e più diciamo situazione. È normale che poi anche loro, avendo un giocatore come Lukaku, che sposta di Pilibri sempre in maniera positiva, è ancora più importante. Hakimi, che è stato l'acquisto più costoso e più importante diciamo dopo Lukaku, questa sua diciamo momento così di non trovare, come ha detto Conte, che difende meno, è questo da interpretare una, diciamo che voleva Conte trovare un equilibrio anche dal punto di vista del discorso difensivo, però Hakimi è un giocatore che da tenere in grande considerazione, però mi sembra una squadra che abbia, mi sembra, poi bisognerà capire un po' ora in campionato, perché Nick, con questo campionato, con questi momenti, con questo Covid, c'è sì, da aspettarsi sì, magari due o tre partite importanti, poi magari una debacle. La Roma è a testimonianza, la Roma non pensavo potesse perdere così nettamente a Napoli, anche se Napoli è una squadra forte, quindi quel 4-0 ha lasciato un po' di strascico.
Senti, sul girone dell'Inter, visto che insomma, mi ha toccato questo argomento, insomma, l'Inter deve battere lo Shakhtar Donetsk e non credo che ci possa essere, voglio dire, qualcuno no, dice che si accontentano il Borussia e il Real Madrid di un pareggio, cioè potrebbe andargli bene ma a determinate condizioni, quindi è tutto aperto, no?
Sì, ma questo anche vedendo il momento del Real Madrid, insomma, Zidane è un po' contestato, ha detto io non mi dimetto, quindi sono situazioni insomma difficili, ecco perché l'Inter con il Real Madrid in casa ha perso un'occasione importante e quindi sta recuperando e credo che quella partita, io mi auguro che sia una partita vera, seria, giusta, anche perché il Real Madrid deve
anche perché se Real Madrid passa così, poi non credo che Zidane possa pensare di aver allungato no, la sua avventura, cioè alla prima debacle, credo rischi l'esonero.
A Madrid non si accontentano come cultura loro, poi ovviamente sai, in calcio li abbiamo visti di tutti i colori, però sono convinto e mi auguro che sia una partita vera, anche perché l'Inter eventualmente ha delle chance per riuscire a passare un turno. Mi ricorda un po' l'Atalanta l'anno scorso, che partì malissimo e poi sembrava spacciato, dopo due o tre partite invece ha fatto un recupero strepitoso. Ecco l'Inter, ci auguriamo, anche perché noi abbiamo bisogno, e molte squadre vanno avanti sia in Champions che in Europa League.
Sì, bene anche la Lazio, perché comunque il pareggio di ieri è un pareggio pesantissimo.
Mi sembra ecco una squadra, tornando al discorso campionato e Champions, ecco, mi sembra abbia scelto forse la Champions quest'anno, non so, è una mia impressione. Campionato la sconfitta,
però le scelte sono sempre difficili, perché cioè, un conto è arrivare agli ottavi cioè quando scegli la Champions dovresti cercare no, di dire di arrivarci in fondo, non so se questo sia fattibile, perché poi dopo rischi di buttare il resto della stagione, no?
Ci abbia preso gusto passare il turno e poi cercare ovviamente di fare
l'Atalanta dell'anno scorso.
Esatto, non tralasciare del tutto il campionato. Poi l'Atalanta se vince a Torino con la Juventus si gioca anche lo scudetto l'anno scorso, quindi il calcio è bello anche per questi frangenti. Mi sembra adesso la Lazio è così, poi durante il campionato, anche perché ci sono giocatori da recuperare e quindi poi non so se tutte e due le competizioni possono essere gestite con un organico, credo che anche più Simone Inzaghi diciamo dopo il mercato di luglio diciamo qualcosina si aspettava di più per quanto riguarda un organico, e per competere con tutte e due le competizioni insomma mi sembra completo.
Sì, dicevo no, tornando alla Champions, prendere 4 punti tra andata e ritorno al Dortmund, è vero non c'era Haaland, ma insomma queste sono squadre che non regalano nulla, no?
vuol dire che sono cresciuti in questi anni, è cresciuto, diciamo, una squadra che sempre ovviamente ha avuto una sua identità, mentalità, giocatori forti, quindi ecco, e come dico sempre, con Simone Inzaghi secondo me è il valore aggiunto di questa squadra, ma non soltanto quest'anno, in tutto, diciamo, il suo percorso da allenatore.
Senti Antonio, ieri ha parlato, venendo alla Fiorentina, Daniele Fratè, non so se hai visto le sue dichiarazioni, ha detto: il responsabile principale di tutta questa situazione sono io, le colpe sono le mie. Io, insomma, credo che non sia proprio così, nel senso che è giusto che un dirigente si assuma le sue responsabilità, però insomma gli errori sono un po' generalizzati, che non si possono, no, certo, indicare solo in una persona.
No, lui ha detto assolutamente solo,
sì.
Lì c'è stato un discorso di incomprensione oppure di non visione uguale per quanto riguarda l'allenatore, perché lui aveva scelto prima De Rossi e poi Juric e poi commisso a confermare.
Sì, lui, per essere preciso, ha detto: io e la squadra responsabile di questo momento, la colpa è mia.
Il momento non è infatti mica da ora.
Sì.
Poi le ultime partite, insomma, già è stato un altro allenatore, il terzo in 17 mesi della nuova società. Sono tanti, anche perché poi sono tutti a tre all'improfaga, a parte quello. E poi non c'è stata questa visione comune, questa sinergia per quanto riguarda il direttore sportivo con credo il direttore generale, che Barone, che avevano scelto un altro allenatore. Poi il presidente ha preso la sua, con la forza e l'autorità sicuramente del presidente, però in questo caso sono nate delle difficoltà anche nel fare mercato, perché la Fiorentina, l'ha detto più volte, non ha fatto un mercato all'altezza di una squadra che doveva giocare con l'Europa League, quindi un mercato importante, non è arrivato né il difensore forte, né il regista forte, né l'attaccante da 25-30 gol, e poi è andato via Chiesa. E quindi a livello economico hanno fatto pari e patta con il mercato di gennaio, con la visita di Chiesa, e sono arrivati tre giocatori a parametro zero. Ok, insomma, Bonaventura, Cagliacone e Borca Valero, però poi per inserirsi tutto quanto e le problematiche ci sono, bisogna poi sempre capire quando si fa la squadra se c'è, diciamo, massima sintonia e coesione tra il direttore sportivo e l'allenatore. Io dico sempre, cito sempre il discorso di Juric a Verona, l'anno scorso hanno fatto un programma lui col direttore sportivo Tony D'Amico in base alle esigenze societarie economiche e a quello che volevano, creare a Verona, cioè un modello, diciamo, tipo Atalanta, in cui l'allenatore deve valorizzare al massimo il capitale umano dei giocatori, e l'ha fatto alla grande, ha venduto poi tre giocatori, ha fatto una plusvalenza importante. Quest'anno si è un po' lamentato e Spalletti gli ha dato ragione, cioè, sì, potevo anche fare un mercato diverso, però sono in simbiosi, lavorano in simbiosi l'allenatore e il direttore sportivo, ed è fondamentale per come devi strutturare la squadra. Cito Verona, magari sono state anche altre. La Fiorentina, mi sembra, non c'è stata questa unità di divisione di intenti, e quindi le problematiche, come hai detto tu, non vanno, secondo me, attribuite solo a una persona. Tadè, che è stato, insomma, gli fa onore e prende sulle responsabilità, ma non credo sia giusto.
Sì. Senti, chiudo con te Antonio, pensando alla Nations League, perché sono state sorteggiate le semifinali, Italia-Spagna e poi ci sarà, insomma, Belgio-Francia, ecco, il 6 ottobre a Milano e il 7 ottobre a Torino. Che ne pensi? Tanto comunque si andava a girare, secondo me, questo sorteggio.
Le squadre sono forti,
sono tutte e tre forti.
Dopo che abbiamo vinto in Olanda, abbiamo fatto questa Nations League bellissima, dopo che questa squadra ha incantato, anche se con squadre secondo me forti, ma non a livello di quelle tre. Oddio, l'Olanda sì, che ha dominato in Olanda in maniera incredibile, loro ci hanno poi tenuto a ritorno cambiando modulo difensivo, e quindi è una squadra che anche nei momenti difficili ha sempre recuperato la partita, e quindi ci siamo. E sono cresciuti tanti, abbiamo un gioco, un'idea, si divertono. Poi ovviamente arriveranno le partite, diciamo, con squadre più forti, sicuramente la Spagna è una di quelle che si sta rigenerando, le altre due, Francia e Belgio, altrettanto, però noi ci siamo, perché prima ci sarà ovviamente l'Europeo, da quell'Europeo potremo ancora migliorare, sperando che possano, diciamo, i nostri giovani giocare sempre e acquisire ancora, diciamo, quella mentalità, quella forza, quella personalità che serve a giocare poi in nazionale. Però io sono molto fiducioso, l'ho seguita per 2 anni e c'è stato un percorso veramente
di crescita,
grande crescita di mentalità, ma di tanti calciatori, e chi arriva lì dei nuovi e gioca, esordisce, non, non si vede la differenza, che veramente entrano proprio nel gruppo.
Sì, sembra sia sempre stati lì, sì.
Sempre sono stati lì, e quindi certo, poi c'è il discorso, come dicono tutti, dell'attaccante, però insomma è arrivato anche un altro dopo Belotti, Immobile, c'è anche Caputo, c'è Kane che sta facendo bene anche col Paris Saint Germain, quindi insomma la fiducia ci deve essere, perché questa squadra in due anni è ritornata ad essere decima nel ranking FIFA, è sesta a livello europeo, è una finale di National League, la nostra
Mancini ha fatto un grande lavoro,
testa di serie in Europa, e quindi cosa gli vuoi dire?
Nulla.
Anzi, io lo blinderei.
Sì, sono d'accordo con te, Antonio, come sempre è stato un piacere. Settimana
grazie,
prossima
Nicchia.
Ci risentiamo, ciao.
Okay,
Dice, ciao.